forse la legge Gelmini era un po' pulita, cioè, una parola per il uso puramente, come dire, denigratore, non è questo che ci interessa. In questo testo, chiaramente, la cosa buona è l'elitismo, o il giorno dei tempi, la cosa cattiva, il populismo, chiunque ha qualcosa da dire, questo non mi pare così. Però c'è anche qualcun altro, se lo usa invece in modo molto estensivo, praticamente quasi giusto e contundente, anche non in chiave denigratori, ma lo dirà in modo estremo, quindi lo usa in modo qualunque, anche lì, qualunque appello al popolo, di qualunque forma, è populismo. Ora, certamente è vero che i partiti populisti, come sono chiamati così, i partiti movimenti, lunga storia, sono stati molti e anche molto diversi tra di loro. Però, diciamo, io credo che sia opportuno, quando si usa, precisare un po' il concetto, e quindi capire anche perché poi ci sono queste differenze a volte di campati dell'altro. Ecco, io penso che in sostanza, vado molto rapido e voglio dire la società italiana, in sostanza che gli studi, comunque le riflessioni più un po' tutti i populisti, hanno individuato alcuni contenuti specifici, no? Un po' generici, cioè il populismo mette al centro la condizione tra il popolo e i dominanti, è abbastanza comune. L'altra cosa, il popolo si immagina come unità sociale omogenea, considerato la fonte loro positivi, cioè essere popolari non è una cosa negativa o delicatoria, ma è un fatto positivo. L'altra cosa, ecco, anche lì ci sono i rivisti del popolo, per come no? La terza cosa, quindi diciamo che i nemici del popolo sono in qualche modo le oligarchie economiche, finanziarie o anche politiche, ma anche chi è strano al popolo, cioè, quindi diciamo spesso il popolo che è pensato come cosa moderna, ma non include tutti, ci sono alcuni che in qualche modo stazioni, metto, che diceva prima della Francia, no, che diciamo, nazionale non include nel popolo gli immigrati o diversamente, cioè quelli con diverse religioni. Ecco, allora, no, questo insieme di cose, questo è un po' diversissimo, quindi ce ne sono tantissimi tipi, ma io credo che anche qui, per avere una griglia non confusa, ma sufficientemente che chiara, bisogna guardare il tipo di idea di popolo che viene messo in campo, e la cosa che caratterizza i populismi, chiamati nuovi populismi, pure i populismi contemporanei, qui in Europa, perlomeno in America Latina la cosa è abbastanza diversa, è che riescono a combinare tre idee di popolo, naturalmente in modo variabile. E cioè, diciamo che questo osservatorio dei partiti comunisti europei, un po' tutti giocano su questi tre versanti. Da il popolo sovrano, cioè il popolo che in qualche modo è espropriato dalla carta, insomma, del suo potere, quindi una sovranità sofferente, quindi una protesta su questa base qui. L'altra versione è il popolo-nazione, che o è soffocato o è in qualche modo maltrattato da paesi stranieri, ma soprattutto è messo in difficoltà dagli immigrati, quindi in qualche modo l'idea di popolo è non tutti quelli che stanno in un territorio, ma quelli di una certa nazione, quindi l'idea etnica o etnico-nazionalista di popolo, o etnico-regionalista talvolta, ma comunque diciamo, vuol dire, questa è la seconda connotazione. La terza è il popolo classico, cioè l'idea di il popolo è fatto di quelli che non sono lì, quindi tendenzialmente le classi popolari. Ecco, allora, i partiti populisti contemporanei, anche in passato, infatti, comunque, combinano queste tre idee, se volete, appunto, e la combinano in modi diversi, se volete, non so, quello che qualcuno ha detto, non c'è la sinistra populista, ma la sinistra populista tendenzialmente lavora su idee di popolo classico, cioè, e rispetto e lascia fuori, se vado di Mélenchon populista, ma Mélenchon non sostiene le differenze etniche, quindi, diciamo, il populismo invece è quello che gioca sulle tre, sui tre concetti di popolo e a volte usa uno in qualche modo per difendere l'altro, cioè si usa l'aspetto popolo-nazione, popolo-etnico per difendere a volte le classi popolari, oppure gioca sul tema dell'attacco alla classe politica in quanto in qualche modo è vista come collusa con o, diciamo, l'Europa o altri paesi, oppure collusa con, può essere anche a volte collusa con altri tipi di diritti. E quindi diciamo, quindi cerchiamo di, io uso questi concetti in termini più precisi e la mia idea è che appunto va per capire se il populismo è destra, sinistra, eccetera, bisogna guardare a che idea di popolo ha e quindi ovviamente che tipo di contraddizione mette in campo. Dice qui la forma razionale non mette in campo la contraddizione di classe, per esempio, quindi non isola la contraddizione, diciamo così, classe o lavoratori, imprenditori, dalle altre, ma in qualche modo la riassorbe a suo modo in una generica idea di popolo che poi diventa soprattutto qualificata in chiave etica e ha dei valori diversi, quindi attacca poi la carta francese. Allora, questa è la seconda cosa, perché scusate, una certa come dire, pedanteria. Ecco, quando parli del populismo occorre distinguere almeno tre cose diverse, che sono diverse e vi dirò perché. Una è il piano dell'ideologia, sulla base di quali esempi che abbiamo detto si possono fare non un'ideologia, ma diverse ideologie populiste che possono inglobare queste tre idee di popolo in un modo anche diverso, dando più peso all'una o all'altra. È una forma ideologica, è un'idea di cui è una cosa forte che condivide, che dà anche un senso all'azione della gente, sono molto profondo. Altro discorso invece è la retorica populista, cioè usare alcuni di questi argomenti in qualche modo per conquistare il consenso delle campagne elettorali. Per esempio, Forza Italia in Italia, ma anche il Partito di Le Pen in Francia, non sono partiti populisti di per sé, né una ideologia populista come ha fatto tutti i tutti. Però a volte sia Berlusconi sia Sarkozy usano la retorica populista, per esempio la campagna contro gli immigrati, cioè usano l'idea di popolo classe e si fanno portavoce dei anche pregiudizi più superficiali, sono diffusi nel caso popolare, proprio per riuscire a portare avanti certe ovviamente conquistare il consenso e contendere il consenso a quelli che sono invece più partiti politici veri in qualche modo, comunque più soci. E quindi diciamo queste due cose vanno distinte appunto in Italia, che io penso che si possa ritenere dire, sia politicamente sia con la popolazione politica più pulita della Lega, ma per esempio quello di Berlusconi non è assimile a questa categoria, e tra l'altro in un'altra categoria europea si porta il Partito Popolare Europeo, però questo non vuol dire che Berlusconi stesso o altri esponenti del partito non usino talvolta la retorica populista. Cosa significa da precisare? Ecco, l'altra cosa ancora è che sono le formazioni politiche populiste che invece hanno generalmente un'ideologia populista sufficientemente stabile, cioè fanno anche la retorica, ma hanno ideologia e in qualche modo, come dire, in certe epoche storiche assumono un connotato abbastanza semplice. Ecco allora la cosa, quindi vado rapido, quindi un minimo di chiarezza, di idee, di distinzione, se no c'è una confusione totale, non capiamo più di cosa stiamo parlando, parliamo un po' di cose. Allora, le domande che vengono poste, la prima mi rispondo solo in 3 secondi, poi mi soltanto una seconda, è che il fatto nuovo degli ultimi 20 anni è che mentre in passato erano emersi i partiti populisti in vari paesi, in Russia, negli Stati Uniti, in America Latina, ma esperienze specifiche di specifici paesi legati a certi contesti storici, così via. La cosa nuova è che in Europa sono emersi negli ultimi 20 anni in quasi 20 paesi dei partiti populisti che hanno avuto per alcuni molto successo, altri un po' meno, ma comunque si sono affermati con un notevole peso. Quindi è un fenomeno nuovo, cioè che si affermi un si può dire parlare con una parte di fronte, non è che io penso che sia un contatto, cioè un virus che si diffonde. Sono le condizioni politiche ed economiche di questi paesi che hanno consentito in qualche modo l'emergere di questa nuova famiglia di partiti. Ecco, che è un fatto nuovo che ripeto in altri portatori che non è mai stato in questa forma. Sono nati talvolta partiti comunisti in un paese o nell'altro, ma mai in tanti paesi, diciamo così, e più o meno con una stessa logica. Questo è un logico, comunque, storicamente è una cosa nuova che va anche capita. Naturalmente il fatto che siamo nati in questo modo, quindi la campo con una battuta, secondo me dipende da due condizioni. Uno è la fine della guerra fredda, che ha congelato non solo, diciamo, il rapporto tra est e ovest dell'Europa, ma anche, diciamo, ha impatto di essere crisi fondamenti di molti sistemi di partito, quindi ha aperto una possibilità di un diverso tipo di mobilitazione, e essendo caduta la cosa del comunismo, che era un po' troppo collante per molti partiti. L'altro elemento, questo ben noto, la rivoluzione neoliberista e la globalizzazione, che ha generato effetti a catena, stagioni di insicurezza crescente a livello sociale, e diciamo che poi la crisi economica recente in qualche modo ha. Queste due condizioni insieme in qualche modo hanno creato, come dire, lo spazio potenziale su cui hanno lavorato i partiti comunisti vecchi e nuovi e si sono affermati. Ecco, naturalmente la condizione è che a partire dal si è poi legato appunto in tutti i paesi del sud Italia a un indebolimento delle capacità di rappresentanza dei partiti tradizionali, e quindi gli hanno lasciato spazio a nuove formazioni, e queste nuove formazioni non sono soltanto di sinistra, ma formazioni populiste che sono più collocate all'estero. In Italia, appunto, la seconda domanda, perché ha avuto più spazio che in altri paesi? E perché è andato al governo per molti anni, in altri paesi questo non si è verificato, anche se in diversi paesi partiti populisti, in Austria, in Olanda e in Danimarca, i partiti populisti, pur non governando direttamente, appoggiano il governo e hanno comunque un ruolo di sostegno al governo. In Italia invece abbiamo avuto dei partiti populisti al governo con ruoli centrali, e quindi questa cosa andrebbe un po', e quindi anche la logica populista in qualche modo è entrata nel sangue non solo dei partiti populisti stessi, ma anche un po' tutta la politica italiana. Ecco, se vogliamo, anche qui, rapidissimo perché non ho tempo, gli elementi chiari di tutti i partiti populisti europei, che troviamo anche in Italia, sono fondamentalmente tre, già venivano citati per la Francia e in parte per la Germania, cioè la gestione dell'antipolitica, in qualche modo rappresenta un sentimento contro i partiti al governo importanti, eccetera, la gestione dell'ostilità contro gli immigrati, anche qui viene popolo, nazione o popolo etnico è giocata, e ovviamente la questione è che vogliamo, ma comunque in qualche modo. La terza, difendere le comunità nazionali o regionali europee contro il processo di integrazione europea e contro gli effetti della globalizzazione. Cioè, quindi in questo senso, come dire, il nazionalismo del Partito Comunista non è un nazionalismo come negli anni 20 e 30, un nazionalismo espansivo, ma è un nazionalismo difensivo, come andiamo a casa nostra, come diceva la Lega Nord, padroni a casa nostra, in qualche modo è un'idea di difendersi in qualche modo, che è una logica molto diversa da questa cosa. Ora, ecco, in Italia questo tipo di cose, ecco, la cosa che capisce, l'Italia ha avuto negli anni 90 la massima espansione dell'Europa populista, però che storicamente nel dopoguerra, almeno nel secondo dopoguerra, non c'era molto spazio per i populisti, cioè nel senso che anche esperienze come l'uomo qualunque degli anni 50, oppure l'ondata, come si chiama, del Partito Radicale, a fine anni 70, comunque un processo imperato contro i partiti e così via, il primo referendum contro il finanziamento dei partiti, non so se lo ricordate, che si perse, successivamente, però lasciavano, non incidevano sulla vita. Per quale motivo? La ragione è molto semplice, la si vede in questo grafico. Questa è l'identificazione dei partiti, cioè l'Italia esisteva soltanto un fortissimo legame, anche se poi, come dire, gestito in vari modi. E cioè le persone che si dicevano molto abbastanza vicino a un partito, come vedete nel 68, anni 60, erano vicine all'80%, quindi 80% di persone che comunque, pur magari non facendo politica, essendo poco informati, vivendo i territori, si riconoscevano, cioè, si sentivano quindi rappresentate in qualche modo, in questo senso i partiti quindi garantivano sia, come dire, in qualche modo l'ascolto, la trasmissione delle domande popolari in vari modi, evidentemente il conflitto tra di loro, ma comunque in qualche modo era un rapporto, e in secondo modo la gente si sentiva comunque vicina e quindi si sentiva rappresentata. Ecco, vedete come negli anni 70 c'era la prima caduta, ma non fortissima, il grosso problema negli anni 80, prima di tanto il dopo, quindi diciamo cade, come dire, la bocca per i partiti, un legame tra i partiti, prima ancora che poi si sposta tanto. Quindi se la Tangentopoli sarà, come dire, la conclusione, cioè sarà finalmente, vedete, se siamo disamorati, non ci sentiamo più vicini ai partiti, che quella cosa. E poi successivamente, come vedete, non c'è una ripresa. Quindi, diciamo, è un po' in questo, da un lato il fatto che non c'era spazio per il populismo, fino almeno agli anni 80, cominciava a mezzo degli anni 80, e emerge questo spazio fortissimo successivamente. Ecco, un altro caso di questo impressionante, gli iscritti ai partiti, no? Come vedete, fino agli anni 87 erano oltre 4 milioni, come vedete, e c'è una caduta enorme, una specie di precipizio, non so se l'avete mai visto in questa forma. Ecco, non l'avete mai vista, questo lo vedete. No? Quindi come è crollata, dice qualcosa il fatto che, diciamo così, in media, sugli adulti un 12% che è iscritto a un partito era molto importante per un paese, per un esempio rapporto con la politica. volte abbiamo sotto il 3%, 3-4%, ovviamente poi tra le giovani vanno molto di meno. È un cambiamento enorme, non so se questa cosa mi dice qualcosa. Ecco, allora, questo è il grosso cambiamento, perché quindi crea uno spazio, naturalmente, potenziale, quindi diciamo quello che è un paese in cui i partiti avevano, in realtà l'Italia, democrazia dei partiti, ma anche negli altri paesi era molto forte con i partiti politici. In Italia era molto più forte che altrove, compensavano anche i partiti certe carenze di cultura civica. Ecco, però questo fatto che crolli così drasticamente, dicevo, prima degli anni 80 crolla la fiducia, eccetera, e poi naturalmente poco dopo crollano anche gli iscritti, dopo ancora di più, c'è un lieve ritardo degli iscritti. Prima negli anni 80 sembra che le cose non cambino tanto, poi in realtà improvvisamente c'è un crollo e la volata non si apre. Questa cosa è un cambiamento enorme e quindi si apre un enorme spazio per il populismo. E però cosa succede? No? Che in Italia uno dice, forse in questo spazio potrebbe girarsi qualche partito antisistema, per esempio il Movimento Sociale, che è sempre stato antisistema all'esterno, poteva tentare di guadagnare spazio. E in effetti ci fu un tentativo all'inizio degli anni, fine anni 80 del Movimento Sociale di in parte cavalcare alcuni temi del Fondo Nazionale, quando il Fondo Nazionale aveva un simbolo preso a imitazione del Movimento Sociale Italiano, e quindi c'era l'idea probabilmente che si poteva tentare di entrare in quello spazio, ma come sapete era antifascista, comunque mi ricordo, insomma, del fascismo aveva creato una barriera, per cui l'espansione del Movimento Sociale non c'è stata, ci sono delle piccole oscillazioni di voti, ma sostanzialmente non ha avuto successo. Chi ha avuto successo? Beh, insomma, tutti, diciamo così, chi partiva, non tra questa caduta di identificazione di partito e anche di iscritti non è venuta omogenea in tutto lo spettro politico. È venuta principalmente al centro, perché si vedeva al centro, e soprattutto nel mondo cattolico, naturalmente ancora prima che si sciogliesse la visita. Quindi diciamo l'indebolimento, no? Naturalmente si può dire che era venuto il comunismo, stava andando in un'idea di comunismo, quindi l'anticomunismo non sarebbe sufficiente per aggregare voti con la DC, quindi questo potrebbe essere un fattore, erano un po' di scambi, una serie di fattori di. Ma comunque diciamo, quindi cercate uno spazio politico, per dirla molto sintetico in Italia, uno spazio politico ampio, prima non c'era, per il populismo, grazie a questa caduta di fiducia verso i partiti, che è cresciuta negli anni 80 e poi esplora successivamente, anche dopo Tangentopoli, non so se c'era prima Tangentopoli, e in questo contesto non c'era possibilità per la destra di occupare questo spazio, e allora chi lo occupava? Beh, lo occupa una formazione che negli anni 80 era nata, però ha avuto poco un formatore che inizialmente non era né di destra né di sinistra, fondamentalmente un formatore regionalista, perché ci sono anche altri in altri paesi, anche in Italia ci vedono in alcune regioni italiane, e che diciamo però per tutti gli anni, qui sono i posti italiani, diciamo fino all'89, come vedete, praticamente non ha quasi nessuno, la linea tratteggiata sono i voti che prende il nord Italia che la continua in tutti i casi, come vedete fino all'89 praticamente non c'è stato della legge stessa, non riesce a sfondare, perché si presenta come partito regionalista, molti dicono in fondo c'era dato un Tangentopoli, è vero, diceva, però sulla pura rivendicazione dell'autonomia del nord, delle regioni, non conquistava tanto spazio, certo, in qualche zona dove la DC era molto utile era riuscita ad avere un po' di vento, un po' di alcune province della Lombardia di successo. La cosa esplosione si era intorno appunto al 92 poi successivamente, in qualche modo quando appunto Bossi qui appunto trasforma la Lega da regionalista in partito appunto populista regionalista, cioè acquisisce in qualche modo l'idea di combattere fondamentalmente non tanto non solo per l'autonomia del nord, ma di combattere appunto il popolo sovrano espropriato, no? A Roma la zona famosa. Discutendo se adesso la legge si avrebbe diventato padrone oppure no, ma diciamo l'idea chiave è che quindi di acquisire, cioè lo spazio del regionalismo, questo spazio era abbastanza limitato, però gli dava un'identità, un'invisibilità anche indipendente da destra e da sinistra, quindi era perfetta per incanalarsi in quello spazio che si era creato, e infatti la Lega subito successo soprattutto nelle ex province del mondo. Dell'ex provincia con la ricerca di esempio, perché era lì che la fine si è sviluppata di più. Naturalmente poi si espande anche altrove, arriva anche generalmente per porta per la sinistra, ma inizialmente soprattutto lo spazio è quello e lo occupa grazie al fatto di non essere né di destra di sinistra, comunque di presentarsi così, oh, diciamo, di destra di sinistra, siamo al di là, siamo, ecco, e comunque diciamo legava l'idea di attaccare la casta politica aumentando il dominio, no, molto semplice in termini. Questa cosa naturalmente parte quando questo, come vedete, l'andamento sono un po' delle onde, un po' specie di montagne russe che ha portato questa cosa, no? Ha delle fasi di espansione e poi delle cadute. La prima caduta è legata appunto al significato di Berlusconi, che è quindi Berlusconi, molti dicono Berlusconi a partire, Berlusconi come partito gestisce molto bene una retorica populista, ma la Lega evidentemente anche delle altre cose. No, adesso è tornato di modo a dire che Berlusconi nel 94 era portavoce della rivoluzione liberista, o comunque certamente la proponeva, inizialmente Berlusconi con questo aspetto soprattutto nell'ex elettorato democristiano e nell'ex elettorato socialista, quindi ha una posizione non di destra, come, però usa la retorica populista nel senso di attaccare il famoso partito della politica, valorizzare l'uomo che viene a sostituire, quindi usa l'idea della retorica dell'anticasta fondamentalmente a suo modo. E del fatto che naturalmente però legandola anche l'altro suo cavallo di battaglia era il comunismo, cioè, quindi diciamo anche se i comunisti non c'erano più in qualche modo in ogni caso che non è necessario quindi diciamo così è una figura che mette in campo un partito che utilizza la lettera storica anticomunista legando la nuova retorica populista e poi conquista lo spazio nuovo che si è creato al centro tra i partiti comunisti. Ecco, quindi in questo senso la Lega viene in parte come dire per in crisi, poi naturalmente si rilancia quando rompe con Berlusconi e poi successivamente avendo la seconda puntata di massima espansione già nel 96 quando avanti la battaglia per togliere la battaglia, ma la battaglia per togliere la battaglia più di tanto non riesce ad andare avanti perché resta poi isolato eccetera e per parecchi anni resta come dire, a un livello più basso, anche se mantiene una cosa che viene che si crea una certa appartenenza. Si rilancia e poi riallergersi con Berlusconi, ma a questo punto, come dire, cavalcando di più un altro terreno, che è quello appunto della lotta contro l'immigrazione, che già all'inizio portava avanti, ma che naturalmente sempre di più dopo il 2007-2007 porta avanti con forza, quindi si presenta come la diga, quindi diventa concorrenziale nel centro-destra, che si lega al centro-destra, diventa concorrenziale su questo terreno e lascia via via cadere la polemica antipolitica. Andando al governo, conquistando il governo, diciamo così, a livello regionale, provinciale. Quindi in questo senso allora diciamo che abbiamo in Italia una situazione in cui in un grande spazio vuoto, aperto per il populismo, prima si infila la Lega, giocando su identità di tipo regionalista, che poi diventa anche in parte una sorta di nazionalismo padano, quindi la persona quasi un internazionalista del nord, però che è indipendente dalla destra e dalla sinistra, quindi come tale conquista facilmente al centro, conquista soprattutto il mondo cattolico consensi. Si infila Berlusconi che mette insieme una retorica populista con riproporsi come diga contro il comunismo, quando il comunismo non c'era più, i due si allenano per un breve tratto, poi sono fortemente concorrenti in un certo elettorato. Dopo la rottura, Berlusconi fa parte della sua strada, fa il suo percorso e va all'opposizione. Però poi riallineandosi, come abbiamo visto, dal 2001 fino all'anno scorso, hanno di fatto governato per molti anni in Italia, quindi hanno riconquistato il nord. E quindi diciamo, in questo caso ricombinando un po', da un lato, come succede anche in altri paesi, il partito berlusconiano, che poi naturalmente, recupera poi quello che era partito di movimento sociale, di lo slogan, quindi lo include, quindi in qualche modo rimette in cielo una serie di forze e di elettori. Ecco, tutto questo percorso, se volete, ecco, quindi porta al fatto che gli elementi del populismo, cioè solo l'idea di un appello diretto al popolo e diciamo più che far partecipare il popolo, l'idea che il popolo deve delegare un leader o un partito a rappresentarlo. Naturalmente Bossi e Berlusconi lo rappresentano in un modo un po' diverso, quindi parlano in un livello diverso, la Lega è più sul territorio, Berlusconi è più sulla televisione, quindi giocano in due chiavi diverse questo tipo di elemento di critica al partito, di rapporto diretto, riguardo rapporto diretto con la gente, con una o con le televisioni oppure a livello del territorio. Però comunque restando reali, quindi hanno una forte soggetto da governare per molti anni, e in questo contesto, se volete, qui vogliamo dire di là, già è interessante quanto diceva in questo sulla Francia, ma anche sulla Germania, no? Ho visto i partiti, diciamo, comunisti diretti sono fortemente concorrenti rispetto agli operai. Ecco, vediamo che qui ci sono i voti della Lega, no? Quello rosso sono i voti a livello di classe operaria, quelli verdi sono il ceto medio, lavoratori autonomi fondamentalmente, poi gli altri sono ceto medio impiegati, sono inferiori. Ecco, come vedete, inizialmente è più forte il ceto medio autonomo, però poi quando nel momento di espansione ha lo sfondamento a livello operario. Quando declina tutte le parti, quindi c'è ancora, ma quando ritorna negli ultimi anni ritorna fortissimo a livello operario. Quindi diciamo, anche qui il discorso, cioè l'idea in sostanza che c'è una crisi di rappresentanza generale, ma soprattutto la crisi di rappresentanza politica che è percepita a livello operaio, questo trova evidentemente in questi partiti populisti chi cerca di occupare uno spazio che è sostanzialmente vuoto. Cioè, veniva detto prima che il Fondo Nazionale, come dire, ha dei, cioè, ai sindacati francesi non accettano i militanti più conosciuti del Fondo Nazionale, però nella base dei sindacati sono molti che votano il Fondo Nazionale. Anche in Italia, cioè, si scinde la rappresentanza economica che comunque resta ancora legata ai sindacati, la Lega cerca di fondare i suoi sindacati, ma non sono esattamente fallimentari. La rappresentanza politica invece è invece molto concorrenziale, l'idea di rappresentare e difendere gli interessi non tanto in termini di classe ma in termini di comunità, cioè
no, forse per i colori, red of workers.
Red workers, green,
craftsmen and okay, also farmers and so on. Poi Clark, sono teachers in Clark and okay.
Sì, dicevo, il problema, insomma, di rappresentare, come dire, soprattutto nel caso operaio c'è questo problema, e quindi diciamo cose che ci stava prima, magari si è fatto negli anni 90, che esempio in Lombardia, dove come dire, avevamo molti iscritti alla CGIL, comunque che seguivano la divisione studiati studiamo sindacale, e poi votavamo Lega, perché sappiamo che la identità, l'idea della Lega di rappresentare, di difendere i lavoratori in quanto comunità, ecco, non intanto, cioè, questo non lo concordavo con una carica che diceva che è populista l'idea della protezione individuale, non è così, i populisti tendono a difendere i lavoratori come comunità, cioè promuovono un'integrazione fra lavoratori, piccoli imprenditori, quindi tendono a smussare i conflitti di classe, ma non propongono una contrattazione individualista, propongono una difesa comunitaria dei lavoratori, quindi diciamo sicuramente è un po' questa la, cioè da dove fa la battaglia per le pensioni, si contigono e per le pensioni del no, cioè la legano al popolo, come dire, il popolo classico lo legano al popolo territoriale, ma comunque è in tale comunità. Quindi diciamo è questa, è un po' questa la lettura, che è una rilettura populista del popolo di classe che viene trasformato l'individuo in un conflitto fra aree territoriali o fra etnie. Ecco, naturalmente in questo percorso, se volete, c'è un cambiamento, vedo la Lega, dicevo prima, sfonda inizialmente al centro, però vedete che qui è la Lega come si posiziona a livello suoi elettori, quella tratteggiata è nel 96, vedete che è esattamente centrale, cioè il suo elettorato è a destra e a sinistra, come è al centro, no? È perfettamente equilibrata, ha sfondato al centro soprattutto, ma anche un po' a destra e a sinistra. Ecco, vedete che nel 2011, l'anno scorso, i sondaggi le davano invece molto più debole, molto più forte al centro-destra, quindi un po' perché l'alleanza con Berlusconi e il centro-destra evidentemente ha fatto anche spostare infatti una serie di diritti sulle cose, ma in parte perché il cavalcare più fortemente la tematica contro l'immigrazione, presentarsi come dica contro gli immigrati, ovviamente conquista spazio anche negli ex elettori di Alleanza Nazionale, quindi il suo si sposta più a destra. E quindi diciamo così, l'operazione che il populismo fa in Italia, se vuole, che poi si è sintetizzata banalmente da questo secondo grafico, no? E cioè che, se volete, in termini molto sintetici, fa capire cosa è successo in Italia, cosa ha fatto il populismo, se volete, la crisi dei partiti, in che senso è stato determinato. La linea rossa è come gli elettori italiani si distribuivano nel 85, no? Molto più al centro, abbastanza a sinistra e molto poco a destra, vedete? Ecco, nel 2001, quindi diciamo un po' di anni dopo, dopo che la Lega si è affermata, Berlusconi ha fatto la sua operazione, è stato sgomberato il movimento Stato, quindi, ecco, c'è stato evidentemente, ecco, come vedete, c'è stato uno spostamento, dovete, diciamo così, in sostanza, questo, se volete, è l'elemento su cui poi si deve ragionare, cioè che è stato un cambiamento, no? Che dopo, proprio da Berlusconi che fa la sua alleanza, il mio manco della forza nazionale, ma la Lega stessa che in qualche modo, pur partendo da posizioni non diversamente simili, ma più autonomiste e regionaliste, poi via via sul tema dell'immigrazione soprattutto, e poi naturalmente legando in parte a Berlusconi, tende ad acquisire dei punti di vista più diversi, ovviamente l'ordine su altri problemi. Ecco, queste cose provocano evidentemente, quindi diciamo. E questo fenomeno qui, non ho dati comparabili per l'Austria, la Svizzera o altri paesi, ma io posso generare in questi paesi qui c'è stata, evidentemente, ci sono dei partiti che erano più di centro, centro-destra, ma più moderati, che si sono spostati su posizioni populiste e questo ha provocato una modifica anche proprio delle posizioni dei soggetti. Certamente dirsi di destra oggi o dirsi di destra nel 85 forse non è la stessa cosa. Sono infatti cambiati i contenuti, ma i significati di fondo non sono così lontani. Quindi, ecco, questo è il cambiamento che è avvenuto, diciamo in qualche modo, e rispetto a cui evidentemente i populisti, come dire, lavorano. Ecco. Ultima cosa, un po' a finire, se volete, ecco, per farci vedere questo cosa, se vogliamo.
No, per uscire è semplicemente
ecco, se no, solo per fare questo per dire la Lega, sapete che attualmente pure sul punto di forza è la lotta contro la casta, no? E quindi l'antipolitica adesso è molto in difficoltà perché hanno adesso tutta accusa un trattato non secondario, voglio dire, per un stupidino, un marduolo, un personaggio, ma quasi c'è. Attualmente ha deciso comunque di per un referendum di non prolungarlo. E allora qual è la reazione, cioè qui però si è sentita fortemente in crisi di legittimità. Qual è la reazione che, diciamo, in questi momenti critici, no? E quindi c'è il problema che il partito collassi, su che cosa si appellano per stare in piedi? Cioè, diciamo, siccome è crollata l'idea di essere diversi dalla casta, eccetera, dobbiamo affermare, diciamo, le radici, il fondamento. Ecco, la cosa divertente, questa poi ecco, la Padania dello stesso giorno, cioè dell'8 marzo, quasi che non parlava di questo concetto, no? Ecco, in sostanza.
Il giornale della Lega Nord.
La Padania si forse non è molto di più all'estero. Però noi la conosciamo, lo guardiamo. Ora, cosa ha messo in prima pagina? No, questo è interessante che il momento critico, no? Viene fuori in profondo, l'anima profonda, su cui si chiama, si tiene, se no si sfascia tanto, non si chiama. Su cosa, qual è il piano? Due piani. Lavoro facile per gli stranieri. Quindi diciamo, permette il soggiorno anche quando si finisce in gruppo di diversi. Cioè, ovviamente uno, quindi un richiamo della foresta, state attenti che se non andiamo in crisi. Quindi un appello molto operai. L'altro divertente, no? L'altra ricchi e poveri, che non è complesso comunitario che la pensare, ma cioè, per richiamare l'idea del popolo classico, come so, che noi siamo, cioè, non stiamo così, ma stiamo così. Cioè, diciamo, quindi noi, la nostra posizione, no? Nasce da questi due elementi, che siamo contro gli immigrati, difendiamo la comunità autonoma. Ma seconda cosa, a molti tasse e meno pensioni, no? A molti vacanze di vita, cioè molte delitte, praticamente il modello, cioè loro non portano avanti, questo diceva bene in Italia per una Francia, per certe cose, che non portano avanti esplicitamente il tema del conflitto di classe lavoratori in vigore, perché della comunità che va difesa, no? Quindi la loro idea deve essere più un'elite economica finanziaria. Ecco, quindi poi vedete, ecco, quindi se volete, ricerca, basta vedere la lì quando è in difficoltà, tira fuori l'anima profonda, tutto chiaro. Da un lato lavoro facile di migliorare la difesa, ecco, dall'altro lato che comunque state attenti che noi siamo rimasti gli ultimi e gli unici che difendiamo i poveri, comunque i poveri del nostro, tutto chiaro. Gli altri sono tutti della nostra, tutto chiaro. Quindi diciamo, in questo senso, ecco, questa cosa che diciamo così, come ci arrivano studi, analisi, ma basta guardare, in certe giornate, non sempre così la cosa, ma a volte con primo punto, ma si vede che quando è in difficoltà i punti cadono, quindi si vede dove ha costruito il consenso e su che base, e naturalmente possiamo dire che sta lavorando invece per chi vuole costruire diversamente, forse si può dire anche poi, magari dovrebbe ragionarsi anche in un altro modo.